Io ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
10 anni fa il pontificato di Papa Francesco, da 10 anni, 10 anni di attenzione al mondo del lavoro. Ma quali sono allora le tematiche che hanno interessato e stanno interessando di più i sindacati, gli imprenditori, i cosiddetti corpi sociali? Benvenuti all'ascolto del Mondo della Radio, sono Alessandro Guarasci e in regia ci sono Daniele Giorgio e Gianmarco Murroni.
Il problema più grave è non avere la possibilità di portare il pane a casa, di guadagnarlo. E quando non si guadagna il pane, si perde la dignità. E questa mancanza di lavoro ci ruba la dignità.
E allora era il 2013 e non so se ve lo ricordate, il Papa da Napoli lanciava il suo monito contro la disoccupazione, uno dei primi viaggi di Papa Francesco. Noi dobbiamo dire che sono ancora troppe le persone senza lavoro. Ecco, l'ultimo rapporto dell'ILO, l'International Labour Office, afferma che a livello mondiale la disoccupazione dovrebbe aumentare quest'anno di circa 3 milioni di persone nel 2023, raggiungendo così i 208 milioni. Ecco, questo sarebbe un'inversione di tendenza rispetto al calo della disoccupazione registrato tra il 2020 e il 2022, con quest'anno dunque 16 milioni di disoccupati in più rispetto al 2019. Oltre alla disoccupazione però, la qualità del lavoro rimane davvero una grande preoccupazione. Ecco, il rapporto sottolinea che il lavoro dignitoso è davvero essenziale per la realizzazione della giustizia sociale. Ecco, tanti temi su cui è tornato più volte durante questi anni appunto di pontificato Papa Francesco. Sentiamo che cosa ci ha detto proprio su questo il segretario generale della CISL Luigi Sbarra.
Ma sono stati 10 anni di un magistero profetico, illuminante, estremamente vicino alle istanze sociali dei più deboli, delle tante periferie esistenziali che purtroppo abitano il nostro tempo. Papa Francesco ha saputo lanciare un grande messaggio universale rivolto non solo alla comunità cristiana, ma a tutto il mondo, ad ogni credo, ad ogni cultura, un messaggio di pace, di conciliazione, ma anche di mobilitazione morale contro le crescenti ingiustizie e le tante diseguaglianze. Pensiamo allo sfruttamento dell'uomo, della persona, allo sfruttamento sulla natura, ad una globalizzazione predatoria. Ecco, questo Papa Francesco lo ha gridato con grande vigore ed ha lanciato questa grande testimonianza e queste azioni ogni giorno, e soprattutto lo ha fatto con due altissime encicliche sociali che indicano chiaramente la via di una rerum novarum del terzo millennio.
Allora, appunto, parlavamo di lavoro dignitoso. Ecco, il rapporto evidenzia come il peggioramento del mercato del lavoro è dovuto principalmente alle tensioni geopolitiche, per esempio ci riferiamo al conflitto in Ucraina o a una ripresa che però non è omogenea dopo appunto la pandemia. Noi guardiamo adesso all'Italia. Secondo l'osservatorio INPS, complice il precariato diffuso che riduce dunque le giornate lavorate, il reddito medio anno da lavoro dei lavoratori dipendenti e autonomi tra i 20 e i 24 anni, dunque più giovani, si è fermato, pensate, nel 2021 a 11.875 euro per i ragazzi, ancora meno, a nemmeno 8.000 euro per le ragazze. Allora, noi abbiamo in linea Stefano Tassinari, vicepresidente delle ACLI. Buon pomeriggio, Tassinari.
Buongiorno, buongiorno, grazie, buon pomeriggio a tutti.
Allora, il Magistero di Papa Francesco sui temi del lavoro dignitoso è intervenuto in più di qualche occasione. Purtroppo però vediamo che ancora questo non diventa un tema prioritario, per esempio, per le forze politiche. Perché, secondo lei?
Perché, senza voler essere provocatori, però non esistono due tipi di economie. Il nostro paese ha delle economie, una sorta di economia che sono di eccellenza, dove spesso si cerca anche di fare buoni contratti, dove si cerca di investire in formazione, dove si cerca di investire in conciliazione, eccetera, però poi c'è anche una fetta di economia che, ahimè, forse è prevalsa in questi anni, dove si è cercato un po' di più di lavorare tutti, ma lavorando peggio. Sostanzialmente si è affrontata la globalizzazione, se vogliamo dirla un po' slogan, andando molto a tagliare i costi e quindi non facendo gioco sulla qualità. Ma questi, e dentro questo tipo di economia c'è anche molto, molti settori, come dire, modo di fare economia un po' trasandata, che strizza l'occhio a abbassare i costi, aziende stesse che sono costrette a lavorare sotto costo per grandi gruppi multinazionali o autonomi. Tra gli autonomi c'è tra le partite IVA c'è credo un 17% di lavoratori che pur lavorando sono poveri. Quindi c'è indubbiamente un tessuto che non è semplicemente definire sommerso, è poco, perché una fetta è anche sommerso, ma una fetta peggiore. La stessa pubblica amministrazione spesso si avvale di aziende che hanno contratti pirata o contratti, come dire, molto poco dignitosi per poter abbassare i propri costi. Vediamo anche il mondo dell'agricoltura, tutti ci scagliamo giustamente contro il lavoro, il caporalato e quant'altro, però poi noi compriamo spesso grazie a prezzi bassi, certo, grazie anche al fatto che ci sia il caporalato. Cioè, l'economia alla fine è una, e quindi il sistema paese, forzando un po', ci viene anche da dire che qualche volta vive in parte del male che lo uccide, perché comunque sì, questo poi è un male. Cioè, questo ha servito a sfangare, diciamo, a mettere sotto il tappeto le crisi di questi anni, la difficoltà anche di stare nella globalizzazione.
Senta Tassinari, una cosa, però tutto questo poi, mi permetta, si ricollega anche a, diciamo, a un tema molto importante, penso, e il Papa l'ha più volte detto, la necessità di fare delle politiche familiari che possano permettere di conciliare meglio lavoro, appunto, tempi di famiglia, ma che comunque aiutino anche le famiglie a formarsi. Diciamo che in Europa c'è un po' una situazione a macchia di leopardo.
Ma dunque, noi abbiamo, le famiglie oggi vivono un po', sono un po' schiacciate in mezzo, e le donne in particolare, mi permetta di dire, sono un po', se poi sono giovani e sono straniere, peggio ancora, ma sono schiacciate un po' in mezzo tra una situazione in cui il welfare non è quello che si promise quando si mise fine, diciamo, al posto fisso, no? Cioè, nel senso che 20 anni fa si cominciarono ad aprire i contratti flessibili con la promessa che ci sarebbe stata la flex security, ovvero più politiche sociali e quant'altro. Oggi le politiche sociali in particolare sono ampiamente incompiute, uh-huh, e il peso del lavoro di cura si scarica soprattutto sulle donne, sulle donne che lavorano, e quindi questo vuol dire, e soprattutto i costi. Oggi ci sono anche famiglie che rinunciano dei costi a spese per lo studio dei figli, oltre a spese per fare il 50% delle famiglie rinunciano anche a spese per la salute, e quindi da un lato abbiamo questo peso qua, dall'altra però abbiamo un paese in cui, l'unico in Europa, in cui i salari sono scesi e complessivamente si è puntato molto sul lavorare peggio per continuare a mantenere il numero dell'occupazione. Per carità, abbiamo ottenuto il numero dell'occupazione, però a prezzo del fatto che si lavora meno, e spesso quei part time, la povertà di molte donne, che viene misurata in parte dalle statistiche, è legata al fatto che poi sono obbligate a lavorare con contratti part time. Quindi, come dire, queste cose vanno armonizzate dentro un rilancio complessivo dove il paese decide di puntare, così come si sta facendo in alcuni contesti, perché ci sono esempi in questo paese dove si è puntato su contratti buoni, su formazione e quant'altro, perché questo, così, diciamo, con un'idea che qualche volta si rifà Olivetti, che aveva capito che, su due parti, che lui, insomma, puntava a fare l'imprenditore per un'idea di crescita della comunità più complessiva. ma comunque un'idea di impresa che capisce che la comunità e la crescita della comunità e che lo sviluppo civile in qualche modo è la porta che in qualche modo apre allo sviluppo economico.
Certo.
Infatti quello che è scritto nella nostra Costituzione, non è una Costituzione di principi, è un vero e proprio piano strategico per il nostro paese.
E diciamo in tanti documenti del Magistero Papale. Allora io ringrazio Stefano Tassinari, vicepresidente dell'ACLI, buon pomeriggio.
Grazie, buongiorno.
Allora, prima noi davamo le cifre sul lavoro povero, andiamo ancora nel dettaglio. Ecco, l'Italia è l'unico dei paesi OCSE in cui c'è stata una riduzione del salario medio tra il 90 e il 2020, circa 3 punti percentuali, questo ne parlava anche poco fa Tassinari, e nello stesso periodo sono aumentate le disuguaglianze salariali. I poveri sono ancora 5 milioni e 600 mila. Allora, proprio su questo sbarra della CISL è voluto tornare.
Bisogna sbloccare investimenti pubblici e privati vincolandoli a obiettivi di innalzamento qualitativo e quantitativo del lavoro. Significa, per esempio, che ogni euro delle tante risorse che abbiamo nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma anche nelle altre dotazioni europee e nazionali, deve generare occupazione stabile, sicura, ben formata, retribuita, contrattualizzata. Bisogna fare in questo Paese il più grande investimento di sempre sulla formazione, sulla crescita delle competenze, specialmente digitali, e sul riallineamento tra domanda e offerta di lavoro sui territori. Bisogna investire su una nuova architettura di protezione e promozione del lavoro, assicurare occupabilità, adeguamenti professionali, formazione continua con percorsi di apprendimento costanti. Noi dobbiamo eliminare questa assurda contraddizione, questo paradosso inaccettabile. Abbiamo in Italia milioni di NEET, giovani che non studiano, non lavorano, non si formano, abbiamo tanti milioni di lavoratori poveri e poi abbiamo 400.000 posti vacanti nelle aziende.
Ecco Sbarra, ma questo concretamente poi come lo si fa?
Ecco perché il governo deve contribuire attraverso la leva fiscale, tagliando i contributi per le aziende che vogliono assumere a tempo indeterminato. E poi c'è un'altra questione, vi lasci dire,
certo,
determinante, ed è l'estensione delle tutele e dei salari contrattuali a tutti i lavoratori, a tutte le lavoratrici nei segmenti che restano scoperti. Secondo noi non serve un salario minimo di Stato né una legge sulla rappresentanza. La soluzione ci può essere se prendiamo a riferimento ed estendiamo i contratti collettivi nazionali maggiormente applicati.
Ecco Sbarra, l'economia sta riprendendo, però continuano le crisi aziendali e soprattutto continuano le delocalizzazioni. Finora che cosa non è stato fatto e bisogna fare invece?
Contro le delocalizzazioni predatorie servono regole chiare che facciano evolvere l'economia solidale e impongono alle imprese il rispetto della responsabilità sociale. Un esempio: chi progetta di andare via dall'Italia per ragioni speculative deve essere obbligato a realizzare piani sociali concertati preventivamente con il sindacato, con le istituzioni territoriali e nazionali, per dare certezze a tutti gli occupati e continuità alla produzione. Altrimenti è giusto che paghi penali salate e sanzioni pesantissime. Stiamo per far partire una raccolta di firme su una proposta di legge di iniziativa popolare che regoli tutte le articolazioni della democrazia economica e della partecipazione dei lavoratori, come previsto da un articolo fondamentale, ma purtroppo inapplicato, della nostra Costituzione, che è l'articolo 46, che tanto si ispira anche alla dottrina sociale della Chiesa.
Sono davvero tante le vertenze che in questo anno si sono susseguite in Italia, pensiamo solo a quella dei lavoratori dell'ex Alitalia, ora IT. Ecco, però diciamo, Papa Francesco ha mostrato, diciamo, nel corso del tempo una certa predilezione per le piccole imprese, soprattutto quelle a conduzione familiare. Ecco, l'Italia è caratterizzata da un tessuto produttivo con una diffusa presenza dell'artigianato. Pensate, sono circa 1 milione le imprese attive, che sono circa il 23% del totale, e che danno lavoro a circa 2 milioni e 600 mila persone. Ecco, per Dario Costantini, che è presidente della CNA, il magistero del Papa è un punto di partenza.
L'approccio che ha avuto di attenzione a tutti, anche agli ultimi, è sicuramente l'approccio più gradito per dimostrare la figura di un padre vero della Chiesa. Da rappresentante di un'associazione di categoria, e mi permetto anche indegnamente di citare una frase dello stesso pontefice, quando dice: il lavoro è la vocazione dell'uomo. Ecco, il lavoro è il tratto caratteristico delle aziende che noi rappresentiamo. Gli artigiani, insomma, anche nel Vangelo un famoso artigiano era nella Sacra Famiglia di Gesù Cristo, quindi ecco, sicuramente un Papa che ha avuto attenzione al nostro mondo e a tutto ciò che le mani e la testa dei nostri artigiani riescono a fare.
Ecco, appunto, il Papa ha spesso parlato degli artigiani. Le imprese artigiane spesso sono imprese familiari, però hanno risentito pesantemente di tutte le crisi che ci sono state. Cominciamo con quella del 2008, per finire a quella pandemica, per finire a quella, diciamo, energetica che tuttora in qualche modo è in corso. Come state reagendo e soprattutto quali soluzioni in questo momento proponete?
Nella crisi del 2008, aggiungo una considerazione a quella che ha fatto lei: si parlava di finanza, di cose che facevamo anche fatica a capire, soprattutto perché noi rappresentiamo il mondo contrario, quello del saper fare. E quindi siamo entrati in una crisi causata da un mondo lontano dal nostro. Poi mi permetto di ricordare anche che invece nella crisi pandemica proprio la nostra gente, con le loro imprese che erogavano servizi essenziali, hanno contribuito a tenere aperto il paese e stanno dimostrando la stessa resilienza anche in questa crisi energetica. Guardi, i dati parlano chiaro: nonostante tutte le crisi, gli artigiani sanno inventare, sanno rimboccarsi le maniche. E pensi che lo scorso anno l'occupazione nel nostro mondo, nel mondo che noi rappresentiamo, è aumentata del 2,5%, e sono aumentati i contratti a tempo indeterminato del 26%, proprio perché, insomma, gli artigiani danno un grande valore anche al capitale umano che compone le loro aziende. Attenzione a questo mondo, in un mondo che invece scrive le regole per i grandi che vanno poi adattate per i piccoli.
Allora, un mondo di piccoli, non un mondo di grandi. E allora l'artigianato può essere in qualche modo un'occasione di lavoro per tanti giovani, magari giovani che fanno anche delle professioni intellettuali, ma che riscoprono, diciamo, il valore della manualità?
Mi consente anche una sfida morale, perché quello che è appena successo a Cutro ci deve far riflettere, perché tante aziende non trovano i dipendenti e, insomma, ci sono qualcosa come 500.000 posizioni lavorative aperte nel mondo produttivo che noi rappresentiamo. Ebbene, gli sforzi che dovremo fare a livello europeo saranno sicuramente quelli di formare, quelli di spiegare che insomma il nostro è un mondo nel quale vale la pena lavorare, perché noi, insomma, ogni volta che vediamo chiudere un'impresa artigiana perché non ci sono giovani che vogliono proseguire in questa attività, non dimentichiamo che la nostra nazione è famosa innanzitutto per il Made in Italy, conosciuto in tutto il mondo, e il Made in Italy nasce dalla testa e dalle mani dei nostri artigiani.
Noi ora voltiamo pagina perché in questi 10 anni il Papa si è più volte speso per la transizione ecologica e con essa potrebbe arrivare anche l'occupazione. Ecco, in tutto il mondo entro il 2050 si calcola che potrebbero arrivare 60 milioni di nuovi green jobs. In Italia uno su 5 dei nuovi posti di lavoro creati appunto in questo decennio sarà, o meglio, dovrebbe essere delle aziende ecosostenibili. Noi per parlarne abbiamo Edo Ronchi, presidente della Fondazione Sviluppo Sostenibile. Buon pomeriggio, Ronchi.
Buon pomeriggio.
Allora davvero assieme alla transizione ecologica arriverà lo sviluppo?
Diciamo che se guardiamo non solo nel breve termine, ma pensiamo all'economia del futuro, abbiamo di fronte abbastanza un bivio netto. Se si va avanti così, la crisi climatica precipita e le conseguenze innanzitutto sociali sulla parte più debole della popolazione mondiale, ma anche economiche, come ormai dicono diversi studi, saranno molto gravi. Potremmo però evitare questa precipitazione imboccando una strada di conversione, di transizione ecologica, che sia anche occasione per affrontare una serie di tematiche con sviluppo, come veniva ora detto, di nuove produzioni, nuove attività, nuove occupazioni e anche un benessere di diversa qualità.
Senta Ronchi, secondo lei il Magistero del Papa quanto ha contribuito a far percepire come urgente appunto il tema della transizione ecologica?
Secondo me non solo quanto è urgente, ma anche la qualità possibile della risposta. Era la vigilia della preparazione della conferenza di Parigi, quindi me la ricordo molto bene perché me ne stavo occupando, era il maggio del 2015, arrivò l'enciclica Laudato Si. E le assicuro che per noi fu una boccata di ossigeno, proprio per i contenuti, per il legame stretto che veniva benissimo descritto fra la dimensione sociale e la dimensione ecologica. Sa che una delle divisioni che ancora oggi vigono è quella: stiamo più attenti alla povertà, quindi alla questione sociale, o all'ambiente, come se l'ambiente fosse una preoccupazione per benestanti. No, quell'enciclica spiega molto bene come queste due dimensioni sono oggi, nel mondo d'oggi, strettamente intrecciata. Non c'è miglior benessere, non c'è superamento della povertà possibile se non si interviene anche su questa crisi climatica ed ecologica. E anche la dimensione del cambio storico di civiltà, che era ben sottolineato in quella enciclica, perché sì, serve la tecnologia, ovviamente indispensabile, ma a me colpì il richiamo alla necessità della cultura, dell'arte, della poesia e della saggezza, del contributo della saggezza in questo cambiamento, ovviamente compresa quella religiosa col suo linguaggio proprio, che dà l'idea proprio di un cambiamento di vasta portata. Non è una questione tecnica o tecnicista che può essere risolta con qualche singolo provvedimento. Occorre una nuova visione, una nuova consapevolezza.
Una nuova visione appunto della società.
Sì, e il terzo passaggio è questo della conversione. A me ha veramente colpito perché noi ci occupiamo molto dell'interesse economico, no? Della convenienza, conviene questo, conviene l'altro. E l'enciclica dice sì, ovviamente questi interessi ci sono, ma se non ci sentiamo intimamente uniti a tutto ciò che esiste, proprio mi è rimasta colpita questa frase, cioè se non abbiamo la percezione dei valori che sono in discussione e quindi non ci convertiamo nel modo di pensare, e non riusciremo ad affrontare e a vincere questa sfida.
E questa è una sfida davvero importante da vincere, esattamente. Ronchi, io la ringrazio per essere stato con noi. Ricordo Edo Ronchi, presidente della Fondazione Sviluppo Sostenibile. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
E allora io mi fermo qua, chiudo qua questa parte del mondo alla radio, vi lascio con Streets of Love dei Rolling Stones, però ci risentiamo tra circa 5 minuti. A dopo.